Secondo punto all'ordine del giorno abbiamo il programma di mandato del Presidente. La parola ovviamente al Presidente.
Sì, allora, già in, insomma, in cartellina trovate alcune linee, insomma, del programma che riguardano l'Unione della Valdera. Naturalmente è una insomma specifica, ecco, non è un documento che poteva contenere tutto quello che è insomma l'elaborazione di quello che noi dovremmo cercare di fare nei prossimi anni. Naturalmente è un documento che dovrebbe avere anche un respiro più lungo, non è soltanto un documento insomma annuale, di attività annuale, ma dovrebbe insomma indicare a grandi linee quello che è un percorso quantomeno pluriennale, in modo da insomma anche consolidare questa esperienza e cercare di migliorarla. Quindi, al di là di insomma rinviarvi a quanto lì esposto, insomma, mi limito a delle considerazioni più di carattere generale, se vogliamo anche di carattere politico sull'esperienza dell'Unione, su quello che sono i principali asset sui quali mi vorrei muovere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Insomma, sarebbe sufficiente un dato, insomma, all'inizio di questa introduzione. Ecco, una domanda che viene spontanea: quante sono oggi in Regione Toscana le unioni costituite? Insomma, le unioni dei comuni costituite oggi in Toscana sono 25. Insomma, quando siamo partiti noi, ecco, non era questo dato, era inimmaginabile. Insomma, sarebbe sufficiente, a mio avviso, questo semplice dato per insomma considerare che la scelta che fu fatta nel 2008 è una scelta che è stata lungimirante. Ecco, abbiamo ancora una volta anticipato di gran lunga quello che oggi avviene, io direi, e permettetemi questo, anche in modo scomposto in tutti gli altri territori. Vedo che c'è insomma una corsa alla costituzione delle unioni, e francamente qui mi aspetto che la Regione Toscana faccia il suo, ecco, valuti effettivamente quelle che sono le unioni che si stanno costituendo e la qualità con le quali queste unioni vengono fatte. Non è un dato secondario, è questo, anche a livello di prospettive, di finanziamenti sui quali insomma saranno interrogate, sono già interrogate le esperienze delle unioni vigenti. Insomma, mi aspetto che vi sia un criterio di merito e un criterio selettivo. Ecco, non basta scrivere unione dei comuni per fare formalmente e sostanzialmente le unioni. Ecco, noi abbiamo e veniamo da un processo lungo, articolato, da un processo insomma che ci ha portato fino a questo punto, e l'abbiamo fatto mettendo in campo una serie di parametri oggettivi che oggi ci riconoscono l'impegno che è stato promosso, è stato diffuso e che ci ha portato fino qui. Il fatto di farle corse, tanto per adempiere a normative che nel frattempo si sovrappongono o per eventualmente ottenere finanziamenti vari che oggi privilegiano le esperienze dell'Unione, ecco, chiedo che vi sia un minimo, come dire, di fermezza nel capire quali sono le unioni che oggi meritano e quelle che invece hanno bisogno di passaggi successivi. Questa, insomma, l'esperienza dell'Unione, permettetemi di fare un po' di storia molto breve, insomma, è un'esperienza che non nasce dal nulla, è un'esperienza prima di tutto politica e poi che si è tramutata in atti amministrativi, in atti istituzionali. Noi siamo partiti qualcuno se lo ricorderà, un po' più anziano di me, siamo partiti dalla conferenza dei sindaci, cosiddetta, lascio perdere gli aspetti che vanno, diciamo, in un passato ancora più remoto con gli organismi interistituzionali, eccetera. Ma certo, la conferenza dei sindaci era un po' l'idea embrionale in cui i sindaci, a livello più politico si riunivano per mettere in campo politiche di area, quantomeno concertavano azioni comuni sul territorio. Poi a questo si è sostituito e si è ulteriormente valorizzato questo aspetto con il Consorzio Alta Valdera. Insomma, possiamo dire che il Consorzio Alta Valdera è stato l'elemento, quel processo che ha anticipato molto quella che oggi è l'esperienza dell'Unione, ed è stato un progetto all'epoca innovativo, un progetto insomma anticipatore di molti di quegli elementi che oggi noi troviamo anche nell'Unione Valdera. E se oggi l'Unione, con tante criticità ma anche con molti aspetti positivi, prosegue un percorso, lo dobbiamo insomma a quell'esperienza consolidata e oggi ulteriormente valorizzata all'interno dell'Unione. Poi siamo passati alle gestioni associate in virtù di leggi regionali. Poi dalle gestioni associate siamo passati all'Unione dei Comuni ed oggi ci viene richiesto un passaggio in più, perché all'interno dell'Unione, come le nostre, dove abbiamo comuni diversi per articolazione territoriale, per vocazione territoriale, ma diversi anche per numero di abitanti, c'è quella ulteriore, graduale passaggio che spinge a velocità diverse, per intendersi. Ci sono quei comuni sotto 5.000 abitanti che in virtù di normative nazionali e regionali impongono che queste funzioni fondamentali che oggi abbiamo insieme, che sono tre funzioni fondamentali e che rispetta oggi la legge, ci dice che il prossimo anno per i comuni sotto 5.000 abitanti devono mettere insieme altre sei funzioni fondamentali, se non erro. Quindi si arriva insomma ad un processo molto articolato e che richiede insomma ecco, una capacità, anche una elaborazione prima di tutto politica e poi amministrativa e istituzionale. E quindi anche questo avvierà un percorso parallelo all'interno dell'Unione, a velocità naturalmente ed evidentemente diverse, e su questo già insomma stiamo lavorando e stiamo procedendo per rispettare i tempi previsti dalla legge. Ecco, io insomma rispetto a questo quadro, nonostante posizioni più o meno critiche rispetto all'esperienza dell'Unione, sottolineo il fatto, proprio il fatto che le normative regionali e nazionali spingono molto su questi processi. Ecco, io credo che questa esperienza sia un'esperienza che noi possiamo portare a questi tavoli orgogliosi del fatto di averla fatta prima di altri e di averla saputa, se mi permettete, anche governare. C'è una nota di colore in tutto questo che mi sembra insomma carino ricordare. La stessa Regione Basilicata, grazie al sindaco di Laiatico, che mi ha portato questa comunicazione, è carina perché in un documento ufficiale della Regione Basilicata, nel quale richiama i comuni ad un percorso di gestioni associate, di unioni, eccetera, eccetera, c'è nel documento ufficiale a pagina 9 della Regione Basilicata, dice: l'esempio che più rappresenta in modo virtuoso tale modello, che è il modello dell'Unione dei Comuni, è l'Unione dei Comuni della Valdera, in provincia di Pisa, formata da, qui sono sempre rimasti indietro perché si era 15 comuni, ora siamo 14, e al servizio di 130.000 abitanti. Ecco, questo per dire, una nota di colore, no? Però una nota che insomma spiega bene quello che è stato il processo, quello che è stato il percorso e come questa esperienza venga presa a modello anche da una regione come la Regione Basilicata, che ha studiato questo percorso, ha studiato questo processo e dice oggi quella potrebbe essere l'elemento sul quale molti comuni in quella regione possono trovare una sorta, diciamo, di avvio e di punto di riferimento. Dico anche, sempre in questa, diciamo, introduzione, che questa scelta è una scelta che è stata fatta in piena solitudine dalla maggioranza. Lo dico con forza, senza che vi sia stato il benché minimo apporto costruttivo da parte delle minoranze. Queste hanno continuato a sostenere e l'hanno sostenuto anche in occasione dell'approvazione del nuovo statuto dell'Unione, che l'Unione è un carrozzone, che l'Unione è un ente inutile, che l'Unione è uno spreco di risorse pubbliche. E mi immagino che anche stasera l'elemento sia quello dell'affitto della sede, tra tanti elementi, come dire, che ricordano l'esperienza dell'Unione. Fortunatamente, devo dire, in altre realtà non è così. Cioè, basta andare poco lontano rispetto alla Valdera e andare al circondario dell'Empolese Valdelsa per vedere che lì, insomma, forze anche di opposizione hanno approvato l'unione del circondario dell'Empolese Valdelsa, certamente in modo critico, e quindi questo è legittimo, ma e proprio per questo aderire al percorso dell'Unione Valdera non vuol dire aderire in modo acritico, vuol dire essere consapevoli e contribuire in modo costruttivo, partecipato, a quello che è un processo ormai ineludibile, ormai, come dire, un processo e un progetto sulla quale non possiamo fare a meno di starci dentro. Noi, voglio dire, cioè, andremo avanti lo stesso, l'abbiamo fatto prima e lo faremo in seguito, anche con i nostri errori, perché ci sono, anche con i nostri errori, però, insomma, rendendo consapevole anche la comunità, i cittadini che governiamo, di questo atteggiamento, ecco, che si va su un atteggiamento meramente ostruzionistico. E permettetemi anche che, insomma, questo, un'altra nota di colore politico, ecco, mettiamola lì. Insomma, è bene vedere cosa succede da qui in avanti, no? Anche rispetto al fatto che oggi abbiamo un nuovo statuto, abbiamo nuove regole, e quindi, insomma, anche nelle votazioni la questione diventa interessante. Insomma, mi sembra che sono curioso, insomma, anche di vedere l'atteggiamento di Valdera Civica, che di fatto, insomma, è in maggioranza, e quindi, come dire, mi aspetto di vedere un atteggiamento anche diverso rispetto alle ultime votazioni che hanno riguardato l'esperienza dell'Unione, perché vedete, insomma, c'è anche una questione di coerenza. Siccome sento spesso il refrain che viene dal Valdera Civica, insomma, da quelle esperienze che si richiamano ad un civismo e che dicono: con la politica non vogliamo niente avere a che fare, noi siamo diversi dalla politica, come se noi si fosse, chi fa politica si fosse degli alieni, come di non avendo rapporto con la cittadinanza, noi si fosse qualcos'altro. Invece, in nome di un civismo puro, ecco, allora, in nome di un civismo puro anche la coerenza ha un senso, ha un significato. Insomma, poi bisogna vedere anche la storia personale di ciascuno di noi, ma qui mi fermo qui e non vado oltre. Però, ecco, bisogna vedere poi quanto questa coerenza venga apprezzata da quegli stessi cittadini ai quali poi ci devono dare un giudizio sull'operato di quello che facciamo anche in queste i sedi. E comunque vedremo, perché c'è sempre tempo per migliorarci tutti. Lo dico io per primo, che errori ne faccio tantissimi. C'è tempo, ce ne abbiamo a disposizione, insieme capiremo qual è il percorso migliore. Detto ciò, e come dire, sull'aspetto dell'introduzione più di carattere politico, vado brevemente su alcuni punti che riguardano le linee programmatiche. Allora, uno è quello della necessità. Se le normative spingono in questo senso, io sono sempre più convinto dell'idea che noi non bisogna seguire le normative passivamente, ma bisogna avere il coraggio di anticipare e di governare questi cambiamenti. È sempre stata una forza della Valdera e lo deve diventare ancora ad oggi. E guardate, se noi siamo uno degli enti che tra i più avanzati in Regione Toscana, non è detto che lo saremo nel futuro. Cioè, la mia preoccupazione, l'ho detto più volte, è la preoccupazione di fermarsi a questo stato. Ecco, noi non bisogna fare questo errore, perché territori che sono partiti dopo di noi oggi hanno un'elaborazione più veloce, data anche dal fatto che acquisiscono esperienza grazie a delle esperienze, scusate il gioco di parole, che sono partite prima e che possono permettere di superarle. Quindi noi non bisogna stare fermi, anche perché le sfide che abbiamo davanti ci dicono che questa è la strada giusta. Oggi si parla anche nelle nostre comunità di sfide globali dal punto di vista economico, istituzionale, culturale, sociale. Io, qui ci sono due modi per affrontare queste sfide, a mio avviso. Uno è quello di chiudersi, è quello di non far sistema, è quello di ragionare in termini di singoli, anche come municipi, non soltanto di singoli come cittadinanza. L'altro, che io prediligo, è quello di aprirsi, è quello di far sistema, è quello di far massa critica, è quello di ragionare in termini, come si dice oggi, di area. Io penso che un'area che abbia la capacità di esprimere un'identità politica, prima che istituzionale, forte, di 120.000 abitanti, di 14 comuni, sappia rispondere meglio e con più forza a quelle sfide che un singolo comune oggi non ce la fa a gestirle, non ce la fa a governarle. Questa deve essere la capacità sulla quale noi traguardiamo anche il mandato dei prossimi mesi e dei prossimi anni, perché noi abbiamo un'area che ha grandissime potenzialità, non soltanto data dalla sua baricentricità da un punto di vista geografico, ma è un'area nella quale si coniugano vocazioni tipicamente agricole con vocazioni tipicamente commerciali e industriali. È un'area che ha delle infrastrutture materiali ed immateriali senza precedenti, in provincia di Pisa e in regione Toscana. Pensate ai poli della ricerca, pensate a poli dell'università, pensate a laboratori di servizi a disposizione delle nostre aziende. È un'area che ha delle eccellenze culturali di rilievo. Qui c'è il Teatro del Silenzio, ci sono moltissime realtà che hanno un livello, diciamo, di attenzione sovracomunale. Pensiamo alle infrastrutture collegate a queste, l'aeroporto di Pisa vicino, la stazione ferroviaria vicina, la superstrada Fipili che riesce ad essere oggi la capacità di mettere in campo un percorso positivo. Pensiamo alle terme di Casciana Terme che, seppur devono essere rilanciate, rappresentano una potenzialità dal punto di vista turistico significativo. Ecco, io credo che queste sono le linee sulle quali noi bisogna agire da subito, dove siamo in ritardo. Noi siamo in ritardo su alcune cose, alcune siamo avanti, alcune siamo in ritardo. Una pianificazione d'area per valorizzare al meglio queste eccellenze, queste potenzialità. Noi qui bisogna lavorarci, abbiamo detto che vogliamo costituire un polo tecnico che si occupi di questo, bisogna farlo, bisogna dargli le gambe a questo progetto, a questo prospetto, perché quello ci può aiutare a non fare gli errori del passato tra territori confinanti e a valorizzare al meglio quelle che sono le nostre potenzialità che possiamo esprimere a livello d'area. Un marketing d'area non l'abbiamo ancora fatto, e qui c'è uno sviluppo economico, un SUAP, sul quale stiamo dando delle gambe, con un lavoro svolto in precedenza egregio, ma che ora ha bisogno di allargare la capacità d'azione, e noi stiamo strutturando un SUAP che guardi non soltanto ai termini, diciamo, di front office nei comuni di appartenenza, ma soprattutto un front office solido, un front office che parli di marketing d'area e d'attrazione di investimenti sulle nostre comunità, e poi l'osservatorio del turismo, sul quale Giorgio sta facendo un buon lavoro, e anche questo diventa una potenzialità accanto al commercio, accanto all'industria, accanto all'artigianato. Insomma, il settore del turismo è un settore che comunque ci dice, e i dati anche ultimi lo confermano, che la Valdera, in un contesto generale di crisi, comunque tiene, perché è innegabile che c'è un contesto che non siamo fuori dal sistema Paese Italia. Ma se andiamo a vedere i numeri del commercio, i numeri del turismo, oggi ci dicono che la Valdera ha quelle potenzialità che oggi ancora fanno essere una meta di attrazione rispetto a molti cittadini che ci vengono a trovare. Sfide globali che, dicevo, incidono pesantemente anche sul contesto del rafforzamento di quelle reti di protezione sociale su cui oggi noi bisogna investire nelle nostre comunità. Situazioni economiche difficili, drammaticità di vertenze aperte sul territorio, la prima ricaduta di questo si ha su un piano sociale, dove i comuni devono far fronte a competenze anche non proprie, di garantire reti di protezione sociale. Anche qui insomma, mi sembra che il lavoro sia stato un lavoro in fieri, cioè un lavoro, come dire, in progress, però un lavoro che ha consentito di aprire come Valdera tavoli di monitoraggio a livello economico. Noi abbiamo un tavolo sul lavoro che si riunisce con le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni imprenditoriali e che cerca di prendere, di portare all'attenzione i tavoli che contano le esperienze, divertenze che abbiamo sul territorio. Abbiamo provato a dare dei segnali che non era consuetudine averle sui nostri comuni, scontrandosi anche con le parti dirigenziali dei nostri comuni. Pensa alla questione degli appalti, su cui molto spesso ci richiamano le organizzazioni di categoria. Noi qui abbiamo fatto le operazioni non soltanto di salvaguardia dei cosiddetti appalti sotto soglia, ma abbiamo provato a cominciare a ragionare in un percorso non facile, che sono gli appalti con l'offerta economicamente più vantaggiosa e non più al massimo ribasso. Guardate, non è che qui ci sia una volontà politica di non fare questo e di non fare questi processi. Tant'è che noi abbiamo mandato, almeno all'Unione della Valdera, una direttiva specifica ai dirigenti da qui in avanti di fare gli appalti con questo. Non mi voglio sottrarre al fatto che questi appalti, se da una parte possono, tra virgolette, lo dico, dare una risposta all'economia locale, ma lo dico tra virgolette, dall'altra non posso sottacere i rischi che questi appalti hanno sul responsabilità a carico del dirigente, ma non soltanto del dirigente, a carico di eventuali, possibili, probabili contenziosi che si aprono sulla specifica di questi appalti e che ritardano necessariamente l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta. Noi per fare l'appalto, per dire, che è uno dei maggiori appalti sul scuola materna Santa Lucia, che ha un importo di oltre 2 milioni di euro, c'è da fare 6 o 7 sedute della commissione, cioè, con tutti i rischi che questo comporta rispetto alla valutazione della qualità del progetto e della qualità dell'offerta. Poi si dice tutto, ma arrivati in fondo, al di là del fatto di capire se c'è la certezza rispetto all'aggiudicazione, c'è comunque dei tempi che si dilatano rispetto a quelle che sono i più. Cioè, ciò non vuol dire che non si fanno. Si fanno, la linea politica è precisa, di indirizzo preciso, bisogna mettere nella complessità della materia anche questi aspetti, che non sono secondari rispetto a quello che emerge anche nel rapporto con le associazioni di categoria. Stiamo lavorando, lo dicevo prima, sul SUAP per garantire una modulistica e una regolamentazione unica. Insomma, qui c'è un prospetto, poi se qualcuno, insomma, ne vuol prendere visione, perché tante volte non si ha conoscenza specifica di quelli che sono passaggi fatti, ma oggi abbiamo una modulistica uniforme per le aziende del nostro territorio, che in tutti i comuni possono trovare una modulistica uguale per tutti i 15 comuni della Valdera. Abbiamo dei regolamenti d'area che sono univoci per tutta la Valdera, e quindi c'è un tentativo di lavorare su quella semplificazione, su quella razionalizzazione, su quell'efficienza della pubblica amministrazione. Non sono processi che nascono dall'oggi al domani, processi che intercettano e si intersecano con 15 realtà, con 14 realtà diverse, che fino a pochi anni fa avevano altri software, avevano altre procedure, avevano altra modulistica, e che oggi insieme cercano di dare una risposta per permettere all'azienda di trovare un ufficio che risponde in maniera unitaria, sia che sia a Pontedera, sia che sia a Peccioli o in qualsiasi altra realtà. Poi c'è l'aspetto degli interventi sulle politiche sociali. Insomma, mi sembra che anche qui l'elemento, poi si dice, ma quali sono i costi che l'esperienza dell'Unione permette di risparmiare? Ma andiamo a vedere qual è, oltre ai costi, il valore aggiunto di questa esperienza. Se noi non avessimo avuto l'esperienza dell'Unione, forse non avremmo avuto, no forse, certamente non avremmo avuto i contributi aggiuntivi sull'affitto. Ora, se si parla di politiche sociali, nelle politiche sociali dei comuni, il fatto di poter dare un contributo sull'affitto significa evitare situazioni di sfratto, di disagio sociale, di persone che vengono in comune e che non hanno un'abitazione. Noi, grazie all'esperienza dell'Unione, sono messi in campo 100.000 risorse in più rispetto a questa partita. Oppure le gestioni di emergenze umanitarie, insomma non lo sto qui a dire, ma l'esperienza dei profughi in Valdera, insomma, ha permesso, rispetto a una gestione deficitaria a livello nazionale, di trovare una risposta a livello d'area, che non mi sembra sia stata una risposta che ha creato, in un momento storico difficile quale quello che viviamo, ha trovato delle forti opposizioni nelle comunità di riferimento. Cosa ben diversa in altre comunità, dove non hanno agito in termini d'area, dove non hanno agito in termini di sistema, e si sono trovati a confrontarsi con realtà che hanno fatto opposizione, solleticati, strumentalizzati, chiamiamola, ognuno ha il suo giudizio di merito, ma certo hanno avuto più difficoltà a far passare un messaggio. Sempre in questo ambito, quanto tempo ho già sforato, sempre in questo ambito sul sociale c'è la questione della società della salute, insomma, anche questa è un elemento che si intreccia con l'esperienza della Valdera. Io sono fortemente convinto e mi sono battuto sempre perché questa esperienza potesse essere mantenuta e consolidata in Regione Toscana. Perché noi, la nostra esperienza è stata un'esperienza positiva. E lo dico con forza questo. Se in altre realtà non ha funzionato, non è un problema di Pontedera e della Valdera. Se in altre realtà non ha funzionato, mi dispiace. E mi dispiace che per queste realtà ne paghi le conseguenze anche realtà come le nostre, dove c'è stata un'esperienza di virtuosismo, che non dice, lo dice il sindaco di Pontedera, lo dice strutture terze accreditate che oggi ci dicono che la società della salute è l'esperienza modello in Regione Toscana, perché è stata una struttura leggera, non è stata una struttura pesante, quindi vuol dire non si è creata una sola struttura, perché non si è gestito direttamente nulla, ma si è delegato la gestione all'azienda USA, all'Unione della Valdera. E perché grazie all'esperienza si è attivato dei tavoli di concertazione sul territorio che ci hanno fatto attenuare i tagli devastanti e drammatici sul piano sociale e sociosanitario, rimettendo in discussione e rimodulando anche molte delle strutture presenti sui nostri territori che erano nate per qualcos'altro 5-6 anni fa, dove le emergenze erano altre, erano diverse rispetto a quelle che sono le emergenze oggi, e che grazie a questa rimodulazione, grazie a questi interventi, oggi riusciamo a rispondere alle emergenze nuove e non alle emergenze del passato. Io chiedo questa, ho chiesto questa alla Regione Toscana. Se il modello sociale della salute deve essere superato, ne prendo atto, lo contesto, non è che mi sono svegliato un giorno come in un comunicato c'era scritto qualche tempo fa, ne prendo atto, tuttavia mi ci batto affinché questo patrimonio non venga disperso. Perché questo patrimonio possa essere proseguito, ad esempio, dall'Unione della Valdera. Io ho chiesto questa a tavole regionali. Ho detto alla Regione Toscana, abbiamo un'esperienza che già su questo settore, almeno sul versante sociale, è già a un binario, diciamo, di intervento. Cerchiamo di capire come traghettare questa esperienza sull'Unione della Valdera. Ma questo deve essere presente nella nuova legge regionale. Se la Regione fa una nuova legge regionale, l'esperienza dell'Unione della Valdera non può essere messa così all'ultimo, dell'Unione dei Comuni in generale, non dell'Unione della Valdera, può essere messa così all'ultimo. Ho chiesto che sia un interlocutore dei tavoli dove si andrà a discutere la rivisitazione della legge regionale, perché penso che quel lavoro svolto in quel modo lì, nella capacità di tenere ad un tavolo l'azienda USL, obbligatoriamente non vada perso per le nostre comunità. Se noi perdiamo l'obbligatorietà, ed è questa mi sembra che è la direzione della Regione Toscana, di far sedere a un tavolo l'azienda USL, noi rincorriamo i processi e non ce la facciamo a governarli con le nostre comunità, perché se va tagliato sul sociale, se va tagliato sul sanitario, e la normativa va in questa direzione ormai, o noi ci mettiamo a un tavolo obbligatoriamente e si concerta come reagire a questi tagli e come capire come articolarli in maniera diversa col territorio, oppure si tornerà ai tempi di prima, dove c'era un direttore generale che faceva le sue scelte sulla base di un piano economico-finanziario e non toccava quelle che erano le esperienze dei territori, che non venivano né valorizzate, né ascoltate, né sentite. Io francamente penso che la società della salute abbia dato invece su questo un elemento sul quale, ecco, chiedo che l'Unione intervenga, eccetera. Le politiche scolastiche sono i filoni, politiche sociali, politiche economiche, politiche scolastiche, sono i filoni sui quali è l'Unione dei Comuni che ha avuto la capacità di partire per primo. Anche qui, insomma, gli elementi sono sotto gli occhi di tutti, poi si può discutere, ci si può prendere, eccetera, ma insomma, l'intervento di Unione Valdera sulle sezioni materne, insomma, è stato palese di come si intende noi oggi l'intervento pubblico in questi settori e di come vogliamo salvaguardare l'intervento pubblico in questi settori. Vi do soltanto alcuni dati. Le sezioni di scuola materna costituite sono state 9 nel 2010-2011, 11 nel 2011-2012, 13 nel 2012-2013, più l'attivazione di una sezione intercomunale che prende i bambini da tutta la Valdera. Questo significa essere passati e aver dato un servizio ai genitori da un totale di bambini 211 che si accoglievano nelle nostre strutture nel 2010-2011 a un 2012-2013 che si accolgono nelle nostre strutture 326 bambini. E poi si dice, va bene, non vedo i ritorni dell'Unione della Valdera. Senza l'esperienza dell'Unione queste sezioni non erano né salvaguardate né consolidate né si aumentava la presenza dei bambini nelle sezioni materne. È o no questo un servizio a favore della famiglia, della genitorialità, eccetera, eccetera, eccetera? A me sembra di sì. Perché non si vuol riconoscere rispetto a quella che uno chiama, ma non si vedono i vantaggi dell'esperienza? Ne dico alcuni, non è che qui mi ha già fatto segno il Presidente che sono a 30 minuti di intervento. Ne dico alcuni, ne dico però come di che sottolineo la necessità alcune volte di fare attenzione anche rispetto a queste esperienze. Tralascio tutto il tema delle riforme istituzionali, sulle quali anche noi possiamo dire la nostra. Se un domani le province verranno abolite, e la riforma oggi è una riforma bloccata, sospesa, ma è una riforma nata male anche in partenza, lo dico per rispetto, o le province si levano o si lasciano con alcune questioni specifiche da affrontare, perché l'Unione non può venire in considerazione? Perché l'Unione non può prendere alcune delle competenze che aveva la provincia e cercare di ragionare in termini d'aria su queste competenze? Io penso che l'Unione possa dire la sua, ma non ci torno. L'altro sono le politiche di crescita. Ora ho parlato di politiche sociali, le politiche di crescita. Anche qui, cioè, l'esperienza di Valdera consente di mettere in moto 11 milioni di euro di investimenti. Punto. Questo è il dato. Poi si discute di altre cose. Noi non facciamo più investimenti sui nostri comuni, perché non c'è patto di stabilità, non ci abbiamo risorse, eccetera, eccetera. L'Unione della Valdera consente di mettere in campo 11 milioni di euro di opere pubbliche. Significherà pur qualcosa in termini di crescita, di economia, di occupazione, di pagare le aziende, perché no, possiamo pagare le aziende direttamente senza aspettare tempi lunghi. Anche questa non è una politica che va a favore della crescita, non è una politica che va a sostegno di quella che è l'economia e gli interessi di un territorio. A mio avviso sì. Poi, insomma, accanto a questo ci sono altri argomenti che non sto a toccare. Voglio chiudere soltanto dicendo che non è semplice, ecco, non è un percorso facile, non è tutto quello che dico, come dire, è verità assoluta. Ci sono molti elementi che vanno migliorati, perfezionati, pensa alle riorganizzazioni interne dei singoli comuni, pensa al personale che ha bisogno questa struttura, di una struttura più forte a livello dirigenziale, ma non significa andarla a prendere fuori, ma significa utilizzare le nostre risorse interne andando a modificare l'organizzazione interna dei singoli enti locali, rafforzando queste strutture dove si concentrano funzioni che diventeranno sempre più importanti e preminenti, mantenendo la capacità di dare risposta alle nostre comunità, mantenendo i servizi accanto ai cittadini, perché è quello l'elemento sul quale anche si gioca il futuro, soprattutto su comuni sotto 5.000 abitanti. Però anche dico che, pur essendo un processo difficile, bisogna vedere come ci si approccia a questo processo. O ci si approccia con una visione laica e con una visione nella quale dice, ma ragioniamo insieme e apportiamo dei contributi che possono andare anche in direzioni diverse, ma che indicano che ormai questo processo è ineludibile, non se ne può fare a meno. Oppure ci si approccia dicendo, è tutto, come dire, sbagliato, va ritornato, come dire, ad un'esperienza precedente, ma insomma, ecco, a questo punto trova anche la fermezza di un ragionamento politico che va oltre le beghe quotidiane che affrontiamo tutti i giorni nei singoli comuni. Mi fermo qui, naturalmente riprendo la parola qualora ci fossero domande, chiarimenti e spiegazioni.
Grazie. Allora, ho iscritto a parlare il sindaco Vannozzi e il consigliere Accenni.
Eccoci. Okay. Ho letto le relazioni di Simone e devo dire che sostanzialmente è una relazione condivisibile, al di là di quelli che sono poi delle sfumature che poi Simone nella sua esposizione e diciamo alcune sottolineature su cui ha voluto porre l'accento. Ora, sinceramente, al di là di quelli che è stato per la piccola polemica che spesso insomma ci accomuna anche in giunta e quindi va bene, Simone, non è quello. Io credo che la mia amministrazione in termini di coerenza abbia sempre dato, si sia sempre insomma comportata coerentemente con quello che è stato le decisioni assunte. Te ne di un paio per sottolineare ultime vicende del SUAP e lo sottolineavi, dove pur essendo un piccolo comune non ci siamo certo sottratti, anzi, a fornire personale a supporto di quella che credo anch'io sia una struttura che è messa a disposizione non solo delle amministrazioni, ma della collettività, delle forze sociali e economiche, possa essere un valore aggiunto per il nostro territorio, sotto quegli aspetti di, tra virgolette, pluralità che la Valdera evidenzia, dalla parte produttiva, alla parte agricola, alla parte turistica, credo che il nostro back office SUAP sia in grado di dare risposte sul territorio sempre, sempre efficienti, e anche nell'attuazione di quei regolamenti che spesso e volentieri vengano discussi in giunta e non sempre applicati nei singoli comuni, ma spesso e volentieri in quello di Casciana Terme. Sì, quindi credo che al di là civismo o altre forze politiche, credono che poi siano gli atti che in qualche maniera evidenziano quanto diciamo coerentemente fra quello che viene deciso il venerdì e quello che poi viene portato in comune la mia amministrazione ha fatto. Volevo risottolineare un paio di punti che hai detto nella tua esposizione, partendo, credo, dalla tua chiusura, cioè da quello che è stato. Qui elementi di criticità ce ne sono tanti, ne hai sottolineati te. Io credo che la ricerca dell'efficienza sia assolutamente prioritaria, non solo hai fatto bene a sottolineare quanto l'Unione ha portato in termini di maggiori contributi sui vari capitoli, ma credo che necessariamente vada ricercata anche nei servizi interni e credo purtroppo che fino ad oggi sia stato il tasto dolente, ma mi sembra che fra le righe della tua esposizione tu lo abbia anche sottolineato. Mi fa piacere il passaggio conclusivo sulla società della salute, perché questo è chiaro da credo un sovanto tempo, cioè il passaggio, il superamento della società della salute per farla confluire definitivamente nell'Unione della Valdera, perché io credo, e lo dici te nella tua relazione, che il tavolo di governo dell'Unione di per sé sia il tavolo della Giunta, che su cui debbono passare quelle che sono le decisioni importanti di governo del nostro territorio. Fatto sta che poi spesso e volentieri quando si parla in termini di bilancio dell'STS, invece di spostarci dal lunedì dall'assemblea dei soci della società della salute, ci spostiamo al tavolo della giunta, perché si evidenzia che poi gli assessori, che io ringrazio quotidianamente per il lavoro che svolgono esclusivamente a titolo di volontariato, non hanno magari quell'autonomia che invece noi sindaci abbiamo e che quindi siamo chiamati a avere ovviamente maggiori compiti decisionali su queste materie. Io annuncio ovviamente il mio voto favorevole a quella che è la relazione del Presidente. Eviterei sinceramente toni polemici al di là di quelli che sono atteggiamenti più o meno costruttivi. Io credo che Valdera Civica al suo interno ha vari rappresentanti che nei propri comuni a volte ricoprono, come nel mio caso, ruoli di governo e a volte ricoprono ruoli di opposizione. E credo che una critica, anche a volte aspra, anche a volte su temi magari particolari e tutto, possa essere magari percepita come un ostruzionismo a oltranza, ma credo che invece ci sia l'apertura per affrontare questi temi che ha enunciato, per far sì che si possa lavorare affinché i benefici siano effettivamente, abbiano un'effettiva ricaduta sulla cittadinanza e sulle nostre imprese, e perché finalmente, lo sottolineo finalmente, si possano raggiungere in termini di efficienza quei risultati su cui noi tutti i venerdì ci mettiamo la testa e cerchiamo di raggiungerli in maniera evidente. Grazie.
Grazie. Allora, io ho iscritto a parlare Arcenni e poi Carnì. Ci sono altre iscrizioni?
Buonasera. Al contrario di un membro del nostro gruppo, altri membri, tra cui anch'io, non possiamo che dare un voto contrario alla relazione. Lo sappiamo che dando un voto contrario ci saranno polemiche. Del resto qui, se non si vuole fare polemica, bisogna forse entrare in un'ottica di dover dire sempre sì, sì signore, e non avere mai il coraggio di alzare la voce e di dire anche ciò che non va. Del resto, il criticare non vuol dire a priori essere contro o avere o essere peggiori o chissà cosa. Vuol dire evidenziare alcune criticità su un progetto. Un progetto che anche noi ci rendiamo conto non può più tornare indietro a questo punto. Semmai all'inizio, 4 anni fa, si poteva valutare altre strade, come abbiamo più volte detto. La convenzione e la fusione, che ugualmente danno dei benefici reali in termini di contributi, forse potevano essere prese in considerazione in maniera maggiore. E su questo lo possiamo dire perché l'abbiamo già detto a suo tempo. Con questo oggi esiste l'Unione e l'Unione dovrà andare avanti. Allora dobbiamo capire come si può cercare di realizzare un'unione migliore per i nostri singoli territori. Un'unione che sia realmente vicina ai cittadini e non faccia sentire alcuni cittadini di serie A e altri cittadini di serie B. Perché del resto una delle principali criticità di questa unione qual è? È inutile negarlo. I 14 comuni è una criticità per noi, perché secondo noi le unioni sono diverse, o almeno il legislatore, anche a livello nazionale e regionale, ha interpretato l'unione in maniera diversa. Un territorio così ampio è una microprovincia più che un'unione. Ecco cosa noi critichiamo, il fatto che si è voluto andare a creare una struttura che di sinergie è difficile farle con tutta la buona volontà. Con questo, anche se ascoltiamo la relazione del Presidente, delle cose condivisibili ci sono sicuramente. Quando anche lui parla di efficienza, di ottimizzazioni, di efficacia, di sviluppo, è giusto. Ora però noi vogliamo che queste cose, che da 4 anni sentiamo dire, sono scritte nelle relazioni dei Presidenti che si sono succeduti in questo periodo, passano dalle parole ai fatti, perché a oggi tutta questa grande risparmio nei costi dei servizi non c'è stato, se non in qualche caso sporadico, che abbiamo anche evidenziato, perché l'abbiamo detto, quando alcuni piccoli comuni hanno avuto dei piccoli risparmi su dei servizi, ma poi di pari passo gli sono aumentati tante altre cose, sicché anche quel piccolo beneficio che può avere di 10, 15, 20 mila euro su alcuni servizi, come può essere la mensa, poi mi vengano meno perché altri servizi mi vengano a costare di più. Ora vediamo ciò che succederà anche con la Polizia Municipale, ciò che succederà con questa gestione del personale. Io sulla gestione del personale, io ma anche gli altri membri del mio gruppo non siamo convinti che abbia portato dei risparmi e delle ottimizzazioni, ma ha portato sicuramente maggiori costi. comunque vediamo. Con questo non vuol dire che noi siamo a priori contro, noi siamo critici perché non vediamo un reale risparmio. Se ci sbagliamo, noi siamo i primi a fare autocritica, ma oggi i dati concreti, nero su bianco, siccome la matematica non è un'opinione, dimostrano il contrario. Con questo io mi auguro che quest'anno sia l'anno della partenza verso una nuova era dell'Unione, dove ci sono i risparmi, c'è l'efficienza e c'è l'ottimizzazione, tutti siamo contenti e noi siamo i primi a dire ci siamo sbagliati e vi diamo la nostra fiducia. Oggi non lo possiamo dire. Ecco quello che noi vogliamo dire. Sul discorso politica, non politica, Valdera Civica non è contro la politica, perché quando uno si impegna fa politica. Siamo contro una visione partitica che fa sì che si metta avanti l'interesse del proprio partito nei confronti dei cittadini in alcuni casi. Noi abbiamo voluto provare questa esperienza che ha messo insieme persone che provengano da più esperienze politiche, che credano nella politica, che credano nell'impegno civico dei cittadini, siano esse di destra, di centro o di sinistra, e si sono messi insieme in questo percorso. Ma questo non vuol dire che siamo contro la politica. Lontano da noi questa affermazione, che non abbiamo mai fatto. La politica noi la facciamo ognuno di noi nel momento in cui ci candidiamo. Grazie.
Grazie. La parola ora al consigliere Carni.
E la mia prima seduta in questo consiglio, diciamo, dell'Unione della Valdera, perciò colgo l'occasione di fare un saluto al Presidente e ovviamente anche ringrazio il mio gruppo che in Consiglio Comunale a Ponsacco mi ha dato appunto questa opportunità. Un'opportunità per me, diciamo, storica, è la prima volta che faccio parte a un organismo secondo me molto interessante, anche se con tutte le criticità. Concedetemi un attimino un anticipo, un cappello della situazione. Sicuramente il nostro Paese, cari colleghi, sta attraversando un cambiamento storico che vede lo svolgimento sia della politica che dei partiti. Tutto ciò è stato testimoniato, se ben ricordiamo, dalle ultime elezioni amministrative. Alle ultime elezioni amministrative ha vinto l'antipolitica? Secondo me no, ha vinto una politica diversa e l'esito di questa elezione è in grado di dire molte cose a chi cerca di capire cosa sta maturando nella società italiana, soprattutto attraverso tre fenomeni. Il primo partito, se facciamo un attimo di riflessione, è stato l'astensionismo, i cittadini italiani che non sono andati al voto. E questo secondo me è da attribuire proprio ad un mercato che non offre sicuramente una domanda sufficiente. L'unico raggruppamento politico che può contare vittoria è quello di Peppe Grillo. Icastico, emblema di una, diciamo, proposta politica diversa, ma quando vince, come a Parma, vince con un giovane che parla di cose concrete, per esempio come affrontare il disastro del bilancio della sua città. Nessuno degli attuali partiti, a mio avviso, esce vincitore. Tutti, il centrodestra in modo più marcato, ma anche il centrosinistra e il centro non ottengono quanto si illudevano di ottenere. Questi tre fenomeni ci dicono che esiste un bacino elettorale insoddisfatto, che può rappresentare l'asse portante di una nuova proposta politica, nuove proposte che devono affrontare temi concreti. E proprio con questo, diciamo, spirito che il sottoscritto si accinge a iniziare questa nuova esperienza politica. Oggi la politica, secondo me, deve parlare di contenuti, di idee e non di contenitori, di alleanze, leadership individuali. La situazione dell'Italia è tale da richiedere il passo in avanti di una nuova classe politica dirigente i cui contenuti si basano innanzitutto sulla riduzione della spesa pubblica per contenere una riduzione della pressione fiscale, oggi così elevata da divenire vero strumento di recessione. Per ridurre la spesa pubblica bisognerà ridurre radicalmente il perimetro della presenza dello Stato, dismettendo e tagliando tutto ciò che non rientra nelle sue funzioni fondamentali per consentire all'iniziativa individuale e di rimettere in moto il Paese. La buona politica deve avere come obiettivo quello di proporre un'agenda di azioni e comportamenti finalizzati alla crescita e allo sviluppo, con al centro il lavoro, il merito e il dinamismo. Come dicevo prima, il sottoscritto è con questo che fondamentalmente si sta accingendo su questa nuova esperienza. Sono consapevole di fare parte di un gruppo di minoranza, ma questo non vuol dire, proprio grazie alle mie, voglio dire, idee che mi contraddistinguono, non vuol dire che abbraccerò né la maggioranza e né l'opposizione, ma cercherò, con una certa onestà intellettuale, di votare volta in volta quelli che sono i punti affinché la società e i 130.000 abitanti, come giustamente il Presidente diceva prima, che noi stiamo rappresentando in questo momento, possono avere solamente dei vantaggi. E concludo. Mi permetto di dire, io ho cercato di ascoltare con molta attenzione la relazione del Presidente, dove giustamente parla e dice che questo è un organismo importante. Io sono d'accordo che è un organismo importante. Per riprendere le parole di Arcenni, è importante, però sicuramente credo che siete anche voi di maggioranza consapevoli che alcune cose vanno migliorate. Io credo, dalla mia esperienza, e non riesco a trovarci dei punti di vantaggio, avere in contemporanea province e unione dei comuni. O uno o un altro, abbiate pazienza, deve saltare, per quello che riesco a vedere io la politica. E guarda caso, ma non perché io mi trovo adesso a essere consigliere dell'Unione, secondo me, proprio per una questione, voglio dire, organizzativa, logistica, che determina una maggiore vicinanza alla cittadinanza, credo che l'Unione dei Comuni, se fatta bene, può dare sicuramente un contributo. Quando il Presidente parlava della società della salute, Presidente, io sulla società della salute al Consiglio di Ponzacco ho presentato una mozione contro, e contro mi trovo anche stasera, perché non ho mai creduto in questo organismo e purtroppo mi ha dato ragione. Basta pensare che siamo proprio sulla soglia delle cancellazioni. Poi è vero che lei mi dice, ma noi abbiamo avuto un'esperienza positiva. Io non la metto in dubbio questa esperienza positiva. Io le faccio solo una domanda. L'unica regione d'Italia, non so se lo sapete, dove esistono le società della salute è la Toscana. L'unica regione d'Italia dove esistono le società della salute è la Toscana. Non esiste a nessun'altra parte. Se poi qualcuno riesce a smentirmi, mi fa piacere se mi sbaglio. Però credeteci che fondamentalmente è così. Questo che vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente l'unica è la Toscana, sicuramente con una marcia in più rispetto a tantissime regioni d'Italia, però come potete notare io credo che quando il Presidente faceva l'esempio del direttore generale, caro Presidente, il direttore generale, con tutto rispetto alla politica dentro la società della salute, i direttori generali dettano legge e fanno quello che gli pare, sprecando dalla mattina alla sera risorse, e abbiamo visto dove il nostro Paese fondamentalmente è arrivato. Per concludere, ripeto, da parte mia e sicuramente di questo gruppo ci sarà un contributo positivo, però a fronte sicuramente di proposte serie e convincenti. Vi ringrazio.
Grazie. Allora, io ho iscritto a parlare il consigliere Curcio. Chiedo, ci sono altri interventi? Perché stiamo ancora trattando il secondo punto. Consigliere Curcio.
Sarò brevissima, Presidente, perché senza mancare di rispetto al consigliere Carnì, Mi limito a replicare che accolgo con piacere l'offerta di un contributo positivo, su tutto il resto replicherò se ci troveremo mai a fare un confronto in un dibattito in campagna elettorale, perché questo è stato l'intervento del consigliere Carnì, quindi eventualmente sarà un piacere confrontarci in campagna elettorale. Volevo chiedere, fare una richiesta, l'intervento del consigliere Accendi era a nome del gruppo Valdera Civica? Sì, era gruppo, mi dice il consigliere Dito, era a nome del gruppo Valdera Civica, perché anche lì, senza mancare di rispetto agli altri consiglieri Valdera Civica, però la mia replica è tutta negli interventi relativi all'approvazione dei programmi di mandato che si è fatto annualmente fino a oggi, che invece è triennale il programma di mandato, quindi per sapere la mia replica, così economizziamo i tempi, basta andare a vedere le mie risposte al consigliere Accendi quando era nel gruppo PDL, poi la seconda volta nel gruppo Futuro e Libertà, poi Valdera Sicura, oggi Civico, ma le risposte di Accendi sono sempre state le stesse, quindi è inutile che ripeto quello che è sempre stato detto, non trovo nulla di nuovo, quello che ha detto il Presidente è assolutamente condivisibile, era un intervento pieno di contenuti e di esposizione di passato, di presente e di visione, veramente non c'è niente da aggiungere, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.
Grazie, allora a mio avviso a me risultano conclusi gli interventi, ok? Allora, sono conclusi gli interventi, quindi si mette in votazione. Chiedo cortesemente aiuto agli scrutatori e comunico che durante la discussione, sì, gli scrutatori sono Carotti, Stefanini e Giobbi. Una comunicazione, durante la discussione di questo punto è uscito il consigliere Accendi, quindi il numero dei consiglieri votanti torna ad essere 43. Ok? In questo momento mi dicono che è fuori la consigliera Nencioni. Sta rientrando? Ok, 43 tutti, perfetto, grazie. Allora, si mette in votazione. Favorevoli. Allora, dovrebbe essere 28, 29, 30. Ora rifacciamo la verifica. Contrari. Allora, contrari, 10, 12. Astenuti? No, allora non torna. Chiedo scusa. Allora, scusate, i nomi... Astenuti, abbiamo detto nessuno. Contrari. Posso leggere i nomi dei contrari così mi dite, mi confermate. Allora, Anichini, Vandecca, Battaglini, De Vito. Sì, sì, Accendi è uscito. Sì, sì, già contato. Allora, 12. Dovrebbero essere 12. A me risultano 12, rifaccio un attimo il conto, scusate. No, sono meno. Allora, leggo i nomi degli astenuti, leggo i nomi dei contrari. Anichini, Vandecca, Battaglini, De Vito, Fanelli, Puccinelli, Scateni, eccolo, eccoci. Continuo, quindi Anichini, Vandecca, Battaglini, De Vito, Fanelli, Puccinelli... Del Grande, Giuntini, Melani, Pandolfi, Carnì, Giobbi. Ok? Conto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A me torna 12. 12. E quindi 31 i favorevoli. E a questo punto torna 43. Ok, quindi 31 favorevoli, 12 contrari. Programma approvato. Scusate.